Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale che si apre come di consueto con la pagina della politica. Occhi puntati ancora sul lavoro della compagine della coalizione uscita vincente dalle regionali per il completamento sia dell'assemblea regionale che della squadra di governo, ovvero gli assessori che affiancheranno il presidente nella sua attività amministrativa, scelte che dovranno essere ponderate per non creare malumore e per rispettare gli impegni assunti in campagna elettorale. L'Assemblea regionale siciliana, rinnovata interamente dall'elezione del 5 novembre scorso, da quando si apprende dagli uffici dell'ARS, che sono ancora in attesa di ricevere le proclamazioni ufficiali dei deputati dagli uffici elettorali della Corte d'Appello dell'Isola, si riunirà dopo l'8 dicembre. La 17ª legislatura del Parlamento siciliano prenderà il via in una data da stabilire dopo il giorno dell'Immacolata e prima delle vacanze natalizie. E a norma di statuto siciliano, infatti, la prima assise dell'ARS si riunisce entro 20 giorni dalla data della proclamazione degli eletti. La prima seduta sarà anche l'unica della legislatura ad essere convocata dal presidente della regione, mentre sarà presieduta dal deputato più anziano Riccardo Savona di Forza Italia, coadiuvato da due deputati segretari a norma i più giovani. E si tratta di Luigi Genovese, di 21 anni, di Forza Italia, ed Elena Pagana, di 26 anni, del Movimento 5 Stelle. Nei giorni antecedenti la prima seduta, gli eletti dovranno recarsi a Palazzo dei Normanni per la foto di rito, che sarà usata per il tesserino parlamentare e per il sito. Riceveranno copia dello statuto regionale, del regolamento d'aula e di quello interno e in una sorta di scuola di pratica parlamentare. I funzionari dell'Assemblea spiegheranno loro il funzionamento di aula e commissioni. Intanto proseguono le reazioni al voto, reazioni positive o negative naturalmente a secondo dai vari schieramenti. Da Siracusa alza la voce Enzo Vinciullo, che ha vinto in provincia, ma non torna a Sala d'Ercole perché Alternativa Popolare non ha superato la soglia di sbarramento. L'ex parlamentare Retoseo è su tutte le furie con Alternativa Popolare. In un'intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, Vinciullo chiede la convocazione rapida di una direzione nazionale per valutare la situazione. Si è esaurita, afferma Vinciullo, la fase in cui ho mostrato lealtà assoluta. La stessa lealtà non c'è stata nei confronti miei. Ci hanno messo in lista sapendo di mandarci a morire. Con le liste che il partito ha fatto a Enna, Caltagirone e Trapani non c'erano speranze di superare lo sbarramento e questo i vertici del partito dovevano dirlo in tempo. Invece c'era stato garantito che avremmo fatto un grosso risultato di Palermo, Messina e Catania, ma le percentuali sono state ugualmente troppo basse. Vinciullo assolve per il momento Alfano e rileva tuttavia che l'errore è stato scommettere su Casini. Vinciullo si fa portavoce di un malessere che coinvolge i big di tutte le province, Messina, Catania, Agrigento e Palermo in primis. L'obiettivo, prosegue Vinciullo, è non perdere l'identità di centro e per questo motivo, seppure in fase embrionale, l'idea è quella di proporre un dialogo all'UDC, che sta però nel centrodestra. Nel centro-sinistra isolano c'è tanta fibrillazione. Il renziano Maglio Mele, che fa parte della direzione del PD, ha chiesto le dimissioni del segretario regionale Fausto Raciti. Non è più pensabile che ancora una volta i responsabili del partito, nonché buona parte della rappresentanza istituzionale, abbiano un unico obiettivo, salvaguardare la propria postazione. Ci auguriamo peraltro che le prossime ed imminenti elezioni nazionali non divengano il viatico per coloro che sono stati responsabili della sconfitta. Spetta anche alla segreteria nazionale fare in modo che si cambi celermente strada. L'alleanza tra moderati e PD rimane la direzione di marcia, l'unica vera alternativa delle destre. Il modo e la forma in cui si andrà avanti si deciderà insieme con il Partito Democratico e con gli altri alleati, lo dice il leader dei centristi per l'Europa, Gian Piero D'Alia, sul voto in Sicilia che ha estromesso la sua formazione e Alternativa Popolare dall'ARS. Musumeci, ha aggiunto nell'intervista al quotidiano La Sicilia, è una persona per bene e che stimo, a cui faccio gli auguri. La sua coalizione è un caravanserraglio. Spero che dal momento che i siciliani gli hanno dato la maggioranza sia in grado di poter governare. La Sicilia ha bisogno di un governo stabile. E ancora da Siracusa registriamo l'intervento dell'ex Stefania Presti Giacomo, oggi parlamentare di Forza Italia. L'affermazione senza precedenti del Movimento 5 Stelle, sostiene la Presti Giacomo, è colpa della sinistra. Il successo grillino anche a Siracusa è il lascito di anni di potere della sinistra che da Roma a Palermo fino a Siracusa ha avuto irresponsabilità di governo, provocando disastri politici ed economici che hanno alimentato la protesta demagogica dei 5 Stelle. Per fortuna i siciliani hanno posto un argine sia al malgoverno della sinistra che al ribellismo parolaio dei grillini eleggendo Nello Musumeci e riconsegnando la regione al centrodestra. E la Presti Giacomo rincara la dose in prospettiva delle amministrative del 2018. Il nostro territorio non può essere lasciato nelle mani dell'improvvisazione demagogica del Movimento 5 Stelle. Da questo punto di vista, forte del risultato alle regionali, superato il 16%, Forza Italia si candida quale argine. Nella mia agenda parlamentare ho messo al primo punto la questione dei dipendenti dell'ex provincia di Siracusa e la situazione finanziaria dell'ente. Non si può vivere di precarietà. Lo ha detto questa mattina il deputato rieletto all'ARS con il centrodestra Pippo Gennuso. I 600 lavoratori del Libero Consorzio sono ormai allo stremo e non si può continuare ad andare avanti con promesse e continui ritardi. È inaccettabile che un dipendente pubblico non percepisca lo stipendio per colpe che non gli appartengono e che sono responsabilità della mala politica del passato. Aspetterò la formazione del nuovo governo Musumeci, poi avvierò un confronto con i nuovi assessori all'economia e agli enti locali per discutere seriamente del caso Siracusa. Occorre rifinanziare l'ex provincia, riportarla alle funzioni del passato, afferma Gennuso. L'ente si deve occupare seriamente delle scuole di sua pertinenza e soprattutto della viabilità. Molte strade provinciali sono ormai intransitabili, altre a rischio per gli automobilisti. L'ex provincia di Siracusa deve andare verso la normalizzazione. Tra l'altro, conclude il deputato autonomista, il governatore Musumeci conosce la reale situazione ed è una vicenda che gli sta a cuore. Un altro neodeputato regionale siciliano è indagato stavolta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Si tratta di Edimondo Edi Tamaio, 41 anni, accusato di aver comprato voti alle consultazioni di domenica scorsa al prezzo di 25 euro per ciascuna preferenza. Un'inchiesta lampo che segue di pochi giorni l'arresto di Cateno De Luca dell'UDC, l'altro nuovo parlamentare eletto nella coalizione di centrodestra, finito sotto indagine a Messina per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Tamaio, il più votato della provincia di Palermo, con quasi 14.000 consensi personali, era nella lista di centrosinistra Patto dei Democratici per le Riforme Sicilia Futura. Con lui sono sotto inchiesta altre 3 persone. Per Tamaio è possibile anche il giudizio immediato. In tutto, il candidato che appoggiava Fabrizio Micari all'interno della lista dell'ex ministro Totò Cardinale ha totalizzato esattamente 13.984 preferenze, 8.038 delle quali prese nel capoluogo dell'isola. Parliamo adesso del maltempo che ha provocato non pochi disagi e danni nelle province di Siracusa e Ragusa. Nel siracusano sono stati numerosi gli interventi dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa. I militari sono stati impegnati soprattutto per far fronte ai disagi alla circolazione stradale in cui sono incorsi i cittadini della provincia a causa del forte temporale che ha interessato tutto il territorio da sud a nord. I carabinieri stanno garantendo servizi di viabilità e soccorso agli automobilisti. alcuni dei quali sorpresi dai forti acquazzoni, in particolare ad Augusta, dove l'acqua ha superato i 40 centimetri in alcune strade di accesso alla città, rendendo ulteriormente difficile la viabilità, tanto che il sindaco ha emesso nella giornata di ieri un'ordinanza di chiusura delle scuole. A Rosolini i danni contenuti non si sono registrati danni di grave entità, disagi più che altro alla viabilità ed un guasto alla cabina elettrica che alimenta il plesso scolastico Giorgio Lapira, dove gli alunni sono stati costretti all'uscita anticipata. Nel Ragusano diversi centri colpiti, in particolare è stata colpita la città di Vittoria, dove il sindaco Moscato ha emesso subito un'ordinanza di chiusura delle scuole. A Vittoria sono state interdette al traffico diverse vie cittadine perché totalmente allagate. Un distributore di carburante sulla Vittoria Cate ha subito seri danni alla copertura del tetto, mentre sempre a causa del nubifragio e sempre ad Agate si è verificata una violenta grandinata. A Modica, a causa delle abbondanti piogge, è stato accertato che le falde in atto sono state interessate da infiltrazioni di acqua superficiale e pertanto le opere di clorazione non sono sufficienti a garantire la regolare potabilizzazione delle acque immesse nella rete idrica. Il sindaco Ignazio Abate, su indicazione dei tecnici comunali, ha ritenuto necessario, in attesa che si ristabiliscano le condizioni indispensabili a garantire la regolare erogazione di acqua potabile, informare l'utenza attraverso l'emissione di un'ordinanza circa l'attuale non potabilità dell'acqua, se non previa ebollizione, erogata da tutta la rete idrica comunale. Anche ad Ispica, a causa del maltempo, si registrano guasti tecnici alle pompe di sollevamento funzionali alla rete idrica. Pertanto il sindaco Pierenzo Muragli informa la cittadinanza che nelle prossime 24-48 ore potrebbero verificarsi anomalie nel normale approvvigionamento per le utenze domestiche. Si raccomanda pertanto di limitare l'uso dell'acqua. Il sindaco ringrazia i volontari del gruppo di protezione civile comunale, gli operai e la squadra di pronta reperibilità per l'impegno profuso in queste ore. E restando sempre in tema di nubifragi, nel Ragusano l'onorevole Giorgio Assenza ha emanato un comunicato stampa che così recita: «Il forte nubifragio che si è abbattuto su tutto il territorio ibleo ha causato forti disagi nei centri storici delle città della provincia di Ragusa, provocando l'allagamento di diverse strade, divelto la pavimentazione stradale, compromettendone gravemente la percorribilità, nonché l'allagamento di scantinati, negozi e abitazioni, provocando anche incendi danni alle reti idriche e fognarie. Particolarmente gravi sono stati i danni inferti dalle violenti grandinate associate a forti raffiche di vento che soprattutto nelle campagne dei comuni di Acate, Vittoria e nelle zone di Pedalino hanno completamente distrutto strutture serricole, agrumeti e colture a pieno campo. Sono certo che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura avrà già avviato gli accertamenti necessari per la conta dei danni e che i sindaci abbiano già disposto le verifiche del caso. È dovere però del governo uscente, ancora in carica, dichiarare immediatamente lo stato di calamità ed adottare le misure urgenti a sostegno delle aziende agricole già fortemente penalizzate dalla perdurante crisi del settore». Anche la parlamentare pentastellata Maria Lucia Lorefice chiede al governo di verificare i danni dovuti al maltempo che negli ultimi mesi ha messo in ginocchio la Sicilia sud-orientale. La bomba d'acqua di ieri, 10 novembre 2017, afferma la parlamentare del Movimento 5 Stelle Maria Lucia Lorefice, negli ultimi anni e negli ultimi mesi non è l'unico evento calamitoso ad aver messo in ginocchio la provincia di Ragusa e in alcuni casi tutta la Sicilia, isole minori comprese. Il governo regionale e quello nazionale non hanno attuato misure strategiche a livello provinciale per arginare i danni dovuti a questi eventi che ormai con i cambiamenti climatici che stiamo attraversando non si possono neppure dire inattesi. Le strade provinciali ridotte ad un colabrodo, con i canali di scolo quasi inesistenti o otturati rendono impossibile il transito veicolare anche quando trattasi di un semplice acquazzone. Figuriamoci quando arriva una bomba d'acqua, vento e grandine. Chiedo al governo regionale, aggiunge la l'orefice, appena si insiederà, di attivare tutte le misure possibili di poter monitorare quanto accaduto nella provincia di Ragusa e nelle varie province siciliane in questi mesi, non ultimo ieri, dove le zone maggiormente colpite sono state quelle di Acate e Vittoria, ma non solo, tutta la provincia di Ragusa è stata in maniera differente colpita. Cambiamo argomento. L'ombra di un ricorso si allunga sul risultato delle amministrative dello scorso 11 giugno a Canicattini. La quarta sezione del TAR di Catania ha accolto l'istanza presentata da Danilo Calabrò, candidato sindaco opposto a Marilena Miceli, risultata eletta. Il ricorso verrà discusso il prossimo 25 gennaio. Calabrò, attraverso il suo legale Giuseppe Calvo, ha chiesto l'annullamento del risultato elettorale. Questo perché sarebbero stati attribuiti alla Miceli 1.632 voti anziché 1.609 ed al candidato Danilo Calabrò 1.605 preferenze invece di 1.627. I verbali incriminati sono quelli delle sezioni 1, 2, 4, 6, 7 e 8 del comune di Canicattini Bagni. Il TAR chiama allora in causa la prefettura di Siracusa per tutta una serie di verifiche sulle schede, sulla rispondenza a verbale. La trattazione del ricorso è stata rinviata al 25 di gennaio. Paura nell'Ennese per una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 registrata alle 16.49 dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 km a sud-est di Troina, in provincia di Enna. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 36 km. La SOACO, società che gestisce l'aeroporto Pio La Torre di Comiso, ha sottoscritto una convenzione con 11 comuni della provincia di Ragusa e Siracusa che hanno aderito al progetto per l'incremento dei flussi turistici nello scalo. Il documento, che scaturisce dall'articolo 11 della legge regionale 24 del 2016, destina circa 4.900.000 euro per incrementare le presenze turistiche nell'ambito territoriale dell'aeroporto. Il documento è stato firmato dai sindaci di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate, Monte Rosso Almo, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e di Palazzolo Acreide. Al tavolo erano presenti anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Camera di Commercio del Sud-Est, che cofinanzieranno il progetto. Pozzallo, a partire da domani una 3 giorni sul diabete. I dettagli ci rispiega ancora una volta Giovanna Cannizzaro.
Dal 12 al 14 novembre si terrà a Pozzallo il World Diabetes Day, una 3 giorni ricca di iniziative promossa dall'associazione Onlus Helios Mid International Health Corporation e patrocinata dall'assessorato alla cultura del comune Marinaro. Scopo dell'evento, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e di far conoscere questa malattia, il diabete appunto, e di dare anche assistenza morale a quanti, toccati da questa realtà, sono costretti a cambiare certe regole di vita. Il programma prevede per domenica 12 novembre alle ore 9 la World Diabetes Day Run 2017, con partenza da Piazza Palazzo di Città Giorgio La Pira, all'insegna dello slogan Camminare e prevenzione, no al diabete e alle sue complicanze. Sempre in piazza farà sosta l'auto emoteca dell'AVS Pozzallo, che effettuerà, per chi lo desidera, uno screening gratuito per il controllo dei valori glicemici. Alle 17 presso lo spazio Cultura Benassenza si terrà un convegno sul tema Diabetes Global Health and Evidence Medicine, con riflettori puntati su conoscere e prevenzione, nuovi strumenti contro diabete e sue complicanze, che vedrà la presenza di relatori internazionali. A seguire ci sarà ARA, parliamone in dialetto, con Antonietta Emmolo. Alle 18 a Palazzo di Città Giorgio La Pira, i Blue Light Up Event, From Pozzallo to the World, Palazzo di Città sarà illuminato di blu in contemporanea ad altri monumenti nel mondo. Alle 19.15, sempre nello spazio Cultura Meno Assenza, l'inaugurazione della mostra fotografica Mediterranean Eyes, vale a dire Occhi sul Mediterraneo, luogo plurale. Esporranno Massimo Assenza con Approdi e Relitti, Luca Monelli con Street Light e Santo Timetta con Mare Nostrum. Dalle 19.15, almeno Assenza sempre, si terrà un concerto live a cura delle tre accademie musicali della città di Pozzallo. Lunedì, dalle ore 9 alle 13, sempre allo Spazio Cultura Meno Assenza, il focus scientifico, formativo e socioculturale sul diabete. Dal 13 novembre fino al 13 dicembre, lo step 2 del progetto biennale con gli studenti del liceo scientifico di Pozzallo Giorgio Lapira, di riferimento nel territorio ebleo per le attività promosse da Helios Mid Onlus. Martedì 14 novembre, dalle 10.30, a Palazzo di Città, la testimonianza consapevole Helios Mid Onlus WDD 2017. In pratica l'impegno nella città e della città di Pozzallo contro l'epidemia del diabete. Studenti, genitori e docenti referenti incontreranno i responsabili di istituzioni, enti e sodalizi. Una problematica che merita la massima attenzione, ha asserito l'assessore alla cultura del comune Marinaro Giorgio Scarso, e noi come comune vogliamo che possa essere fatto il punto su questa triste realtà. Dati alla mano, si evince, continua l'assessore, che nel 2017 le donne nel mondo affette da diabete sono 199 milioni e nel 2040 questo dato è destinato ad aumentare fino a raggiungere ben 313 milioni.
Dal 13 al 15 novembre saranno chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Noto per poter effettuare in quei luoghi i necessari lavori di pavimentazione rientranti nella progettazione di riqualificazione in corso d'opera della tratta in esercizio della Siracusa-Gela, Lotti-Avola-Noto-Rosolini. La manutenzione sarà effettuata senza interrompere la circolazione della tratta di zona soggettata alla limitazione della velocità di 60 km orari e al divieto di sorpasso. In area svincolo i limiti di velocità scendono a 40 km orari. Di seguito il calendario degli interventi e chiusura dalle ore 7 alle ore 19 del 13 novembre della rampa di uscita allo svincolo di Noto per i veicoli provenienti da Rosolini Siracusa, chiusura dalle ore 7 alle ore 19 del 14 novembre della rampa di ingresso dallo svincolo di Noto per i veicoli diretti a Siracusa, chiusura dalle ore 7 alle ore 19 del 15 novembre delle rampe di ingresso ed uscita dallo svincolo di Noto per i veicoli diretti a Siracusa e Rosolini. Concludiamo con la cronaca. A seguito di un incendio sviluppatosi all'interno del deposito del Consorzio di Bonifica Sud-Orientale di Ispica, in contrada Foce Vecchia a Santa Maria del Focallo, due Fiat Panda sono andati a fuoco. Risolutivo l'intervento immediato dei vigili del fuoco, del distaccamento di Modica e dei carabinieri della stazione di Ispica, i quali nell'avviare le indagini non hanno escluso la pista dolosa. È accaduto giovedì scorso. I danni sono in corso di quantificazione agli impianti consortili. Tamponamento tra un veicolo dei vigili del fuoco e un'autovettura sul viadotto sull'Erminio. Due feriti, anche se non gravi. La camionetta dei pompieri stava cercando di raggiungere un luogo per emergenza. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato per i reati di ricettazione e di detenzione di munizionamento TM 40 anni, residente a Pachino, già noto alle forze di polizia, è sottoposto all'obbligo di dimora e all'affidamento dei servizi sociali. Il 6 novembre scorso, personale del commissariato di Pachino, intervenuto a seguito di quattro furti perpetrati tra il 2 e il 5 novembre, svolgeva una celere attività investigativa che si concludeva con la perquisizione domiciliare presso il domicilio di TM. La perquisizione aveva esito positivo, infatti all'interno dell'abitazione veniva rinvenuta una scatola contenente munizionamento consistente in 5 cartucce, di cui 3 calibro 7,65 e 2 calibro 7,62, rinvenuti e sequestrati un carnet di assegni e oggetti di bigiotteria di sospetta provenienza furtiva. I successivi accertamenti consentivano di risalire ai proprietari di un anello, di 2 collane e di un blocchetto di assegni che, previo riconoscimento, venivano restituiti ai legittimi proprietari che, nei giorni precedenti, si erano rivolti alla polizia per denunciare i rispettivi furti patiti. Pertanto, alla luce di quanto esposto, si aveva pieno riscontro che presso il domicilio del TM erano stati rinvenuti soltanto parte degli oggetti sottratti in 4 diversi furti, di cui 3 in abitazione e 1 su mezzo di trasporto, avvenuti in un periodo temporale ravvicinato tra il 2 e il 5 novembre scorso. Per tali riscontri TM è stato denunciato. E finisce così anche per oggi il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie di fine settimana, oggi sabato 11 novembre, festa di San Martino. Facciamo gli auguri a quanti portano questo nome, di Martino e Martina, e quindi ci concediamo da voi augurandovi una buona serata.